ringraziare la Gentiloni per il suo intervento e per aver appunto approfondito questo tema che continuo a pensare che sia uno dei più attuali, dei più delicati, dei più complessi in questo momento dell'agenda, relazioni esterne, dimensione esterna dell'Unione Europea. Tra l'altro appunto che questo, come un po' anche la politica invece delle pari opportunità, anche questo è un tema che poi ha molto a che fare anche con le scelte, quelle, cioè la doppia faccia naturalmente, per forza, dell'Unione, per cui con le difficoltà interne e poi le relazioni esterne, perché se penso per esempio alle problematiche che ci sono nei singoli stati dell'Unione, poi anche tra questi è la possibilità di fare un progetto in campo ambientale, ecco, lì naturalmente poi il problema viene fuori tutta la sua evidenza, di nuovo per tornare al discorso della PAC che ha avanzato timidamente questo tema dello sviluppo sostenibile dopo aver praticamente disintegrato il territorio europeo e inquinato le falde acquifere per l'eternità, insomma, diciamo, torna molto anche al discorso di Laura, per esempio lo sviluppo sostenibile, sostenibile laddove già non è stato distrutto quello che si vorrebbe sostenere, diciamo, un problema estremamente complesso che anche qui investigato a livello nazionale, a livello comunitario e poi a livello internazionale ha veramente ancora molte, molte cose da dire. E a livello di relazioni esterne, appunto, tema che proprio perché, come diceva Laura, comunque c'è un impegno dell'Unione, c'è un disimpegno da parte di altre potenze, crea, creato e immagino che creerà ancora per un bel po' delle frizioni di nuovo forti anche tra i grandi alleati transatlantici, per cui di nuovo si torna su uno di quei temi delicatissimi nelle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti. E poi l'altro elemento che appunto emerge sempre con le politiche, ma che io continuo a pensare sia veramente interessantissimo, che è quella delle diverse posizioni delle istituzioni, che spesso poi alla fine assumono degli atteggiamenti, hanno degli obiettivi talmente diversi tra loro, che poi bloccano le politiche, perché appunto l'atteggiamento così fortemente ambientalista del Parlamento europeo, la chiusura naturalmente per interessi economici, si capisce bene da parte del Consiglio, la difficoltà della Commissione a mettere insieme quello che insieme non sta, poi alla fine produce in molti casi immobilismo. Nel campo ambientale si vede molto bene, si vede naturalmente anche in altri settori, però è come se appunto abbiamo fatto emergere quelli che sono appunto i temi più delicati, nonostante appunto tu abbia rafforzato questa immagine che anch'io appunto condivido di una unione comunque molto presente a livello internazionale in campo ambientale, forse uno dei temi sui quali si esprime di più a livello internazionale, con tutte le difficoltà di attuazione. Quindi grazie anche a Laura perché veramente è stato molto, molto interessante. Adesso andiamo alla nostra ultima relazione, naturalmente ultima ma soltanto perché ci porta in anni più recenti e ci introduce invece qui anche qui un argomento delicatissimo, delicatissimo ma molto interessante, del quale secondo me ne va anche del buon nome dell'Unione, cioè la gestione di relazioni estremamente complesse. Che da una parte a livello culturale e politico tendono ad approfondirsi sempre di più, che però sono rese assai problematiche, soprattutto dai fattori economici, comunque dalle difficoltà politiche interne che c'è ancora in quest'area. E la volta di Gloriana Bescu, dell'Università di Pisa, una relazione dal titolo La politica estera comunitaria all'inizio degli anni 90, mancanza di una strategia politica o di volontà politica verso i Balcani occidentali, e già con questo titolo ci crea un problema interno fortissimo. Prego.
Grazie. Allora, essendo l'ultima nell'ordine degli interventi, mi sento di ringraziare di nuovo tutto lo staff organizzativo di questo bellissimo convegno, in particolar modo la professoressa Laschi. Poi personalmente vorrei ringraziare la professoressa Landri, per tutto il sostegno continuo che mi hanno dato durante il mio percorso formativo, e senza questo sostegno non mi sarei trovata oggi qui e sono felicissima di esserci. Per quanto riguarda la mia relazione, vorrei premettere che per facilità userò il termine comunità europea per le vicende che riguardano il riconoscimento della Slovenia e della Croazia, che vanno fino al 1992 e poi il termine dell'Unione Europea per le vicende seguenti. Allora, questo intervento intende analizzare i passi effettuati dalla CENE per riconoscere le repubbliche della Slovenia e della Croazia come stati indipendenti. Studiando proprio il ruolo della comunità europea nel riconoscimento di questi stati all'inizio degli anni 90, questo intervento intende analizzare i lessons learned del passato, quando i meccanismi giuridici della comunità europea non permettevano di agire in modo univoco nei confronti delle vicende internazionali, e poi intendo spiegare la sensibilizzazione della comunità europea nei confronti di una politica estera comune verso i Balcani occidentali. Il riconoscimento delle prime repubbliche fu molto importante perché segnò un cambiamento nel diritto internazionale in generale, segnando proprio dei precedenti nella consuetudine della prassi del diritto internazionale. Ritornerò su questo punto. Però prima di arrivare alle conclusioni, mi è sembrato opportuno analizzare la situazione della comunità europea all'inizio degli anni 90 e parallelamente anche la situazione della federazione jugoslava all'inizio di questi anni. Proprio all'inizio degli anni 90 la comunità europea si trovò impreparata ai mutamenti internazionali dell'epoca, come ad esempio la guerra del Kuwait, la dissoluzione dell'impero sovietico e quella della federazione jugoslava. Per quanto riguarda quest'ultima, la comunità europea si presentava senza una strategia ben chiara e precisa, pur non facendo mancare in pratica le proprie iniziative. Per capire meglio il ruolo complessivo della comunità in quegli anni, è opportuno analizzare il ruolo dei singoli Stati membri nel contesto internazionale. In effetti, con il ruolo del potere sovietico in Europa si apriva la questione della riunificazione tedesca e la Germania si trovava impegnata in essa. Allo stesso tempo la Francia si trovava alle prese di uno sforzo diplomatico per ottenere il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait e la Gran Bretagna a sostenere le posizioni statunitensi. Di conseguenza l'attenzione fu minima verso i Balcani occidentali e l'Albania, che stava uscendo da un regime dittatoriale feroce. In effetti in quel periodo si potevano percepire due tendenze opposte nel continente europeo. L'Europa occidentale, che si muoveva verso una maggiore integrazione e una cooperazione multilaterale, perché siamo ai primi negoziati per il Trattato di Maastricht, l'Europa sudorientale, che andava verso una maggiore frammentazione politica ed una nazionalizzazione della propria politica. Quindi in quel periodo tutto il mondo già appoggiava lo sguardo alle atrocità di un conflitto prodotto dalla disgregazione della Federazione Jugoslava, proprio in un periodo quando si inaugurava la fine delle ideologie, con la fine della guerra fredda, che per tutto il mondo voleva dire l'inizio di un periodo di pace. La tensione minima verso quell'area si poteva comprendere anche se si pensa alla mancanza dei veri meccanismi giuridici e istituzionali per una zona unitaria europea politica estera. In quel periodo i membri della comunità, come ho detto, stavano per iniziare la fase finale dei negoziati che porteranno al summit di Maastricht nel dicembre del 91, e durante i lavori dell'approvazione proprio la comunità operava nell'ambito dell'atto unico europea. Proprio durante i lavori dell'approvazione di quest'atto si era espressa l'idea di una voce unificata di tutti i Paesi membri nel quadro della cooperazione politica europea. Quindi bisognerà attendere l'approvazione, come ben sappiamo, del Trattato di Maastricht, perché quest'idea trova una maggiore attuazione nel secondo pilastro. Quindi il Consiglio della comunità operava nella cornice della European Political Cooperation, contenuto nell'atto unico, titolo secondo, il quale soltanto promuoveva l'adozione di posizioni e azioni comuni in politica estera da parte dei Paesi membri. Però comunque bisogna dire che non sono mancati, cioè la mancanza dei mezzi giuridici, nonostante la mancanza di questi mezzi, le iniziative dovute alla volontà dei singoli membri della comunità non sono mancate. Invece, dall'altro canto, la federazione, come sappiamo, la federazione jugoslava presenta un caso liberale rispetto agli altri paesi comunisti della seconda dopoguerra. Ci sono due punti cruciali nella storia delle federazioni, secondo il mio avviso. L'anno 1974, che coincide con l'approvazione della nuova Costituzione jugoslava, che segna la creazione di 6 repubbliche, la Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro e la Serbia, che include 2 province autonome del Kosovo e della Vojvodina, e poi la morte del maresciallo Tito nel 1980, quando il sistema perse il proprio arbitro in grado di controllare le controversie di ogni tipo, anche quelle a livello della Repubblica. Il governo federale si dirigeva da una presidenza collettiva che ruotava attorno ai capi, dopo la morte di Tito ovviamente, che ruotava attorno ai capi delle repubbliche e delle 2 province autonome. Un'altra complicazione del sistema consisteva nel principio dell'unanimità, che si adoperava non solo per gli emendamenti della Costituzione, ma anche per le questioni economiche e fiscali, facendo dipendere tante questioni cruciali sulla buona volontà della Repubblica. Una volta che questa volontà venne meno alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, l'intero sistema si bloccò, facendo aggravare la crisi jugoslava. Il sistema ebbe la sua maggiore paralisi proprio nel 91, quando Milosevic, che controllava i voti della Serbia, Kosovo e Vojvodina, riuscì a un parlamento croato, aveva proclamato la supremazia della propria legislazione nei confronti della legge federale. Tutto questo dopo che i negoziati tra le varie repubbliche per arrivare ad un'altra federazione avevano fallito a causa dell'intransigenza serba, che voleva mantenere la propria predominanza nella struttura politica jugoslava. Questa intransigenza si può spiegare anche con le varie dichiarazioni fatte a quell'epoca dai più potenti uomini politici, come ad esempio il segretario degli Stati Uniti, James Baker, che aveva fatto una dichiarazione dove esprimeva il supporto americano-statunitense per lo sviluppo democratico e l'integrità territoriale della Jugoslavia. Quindi all'inizio tutte le varie potenze del mondo sono a favore del mantenimento dell'integrazione jugoslava. Questo si può evincere più che altro dai quotidiani dell'epoca, dei giornali di quel periodo. Allora, queste considerazioni aiutarono a creare al leader serbo Milosevic l'impressione che la flessibilità nei negoziati non era indispensabile, visto che la Serbia e la Slovenia e la Croazia non godevano del supporto internazionale. Invece di scendere ai compromessi per una federazione più ampia, egli mandò le forze armate dell'esercito jugoslavo sul territorio sloveno. La comunità tornò a morale alla comunità europea, non era preparata alla crisi jugoslava. I membri della comunità erano alle prese con il negoziato del Maastricht e la comunità si trovò coinvolta nella crisi. Nei mesi che susseguirono, la comunità intraprese delle vie diplomatiche al fine di mediare la situazione, costituendo una troica di 3 ministri degli esteri europei con il compito di negoziare un cessate il fuoco e di trovare una soluzione alla situazione. Di grande appoggio fu anche qui la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione della CECE, insieme alla comunità che a loro volta avevano mandato un inviato speciale nella regione. Le discussioni ruotavano attorno a 2 principi importanti: il principio dell'integrità territoriale da un lato e il principio dell'autodeterminazione dei popoli dall'altro lato. Nel giugno di quell'anno, dopo lunghe discussioni e l'intermediazione del gruppo diplomatico della CSCE, si arrivò ad una decisione che prevedeva l'accettazione di un cessate al fuoco, il ritorno dell'esercito jugoslavo e la sospensione delle dichiarazioni dell'indipendenza, tutto questo per un periodo di 3 mesi. Alcuni giorni dopo, la comunità europea intraprese un accordo formale a Brioni, il quale prevedeva il ritiro di tutte le truppe della Slovenia e la creazione di una squadra di 30-50 osservatori che avrebbero aiutato nel processo del cessate il fuoco. Il 13 di giugno, a Belgrado, i rappresentanti della comunità, le autorità federali della Jugoslavia e i rappresentanti della Repubblica Slovena e Croazia croata, firmavano un memorandum d'intesa per l'istituzione di questo gruppo di esperti. Inoltre, il 27 di agosto la comunità in un incontro straordinario a Bruxelles aveva espresso la sua preoccupazione all'aumentazione della violenza in Croazia e di conseguenza aveva dichiarato che non avrebbe riconosciuto cambiamenti delle frontiere che non erano state concluse tramite gli accordi di pace. Con tale dichiarazione la comunità accettava indirettamente che la Croazia era un soggetto di legge sulla quale si stava esercitando una forza illegale e gli Stati dell'Ucraina, che è proprio una regione, diciamo, a maggioranza serba, non si sarebbe mai stata accettata. Inoltre, durante l'incontro si decise di offrire alle parti in conflitto l'organizzazione di una conferenza di pace e di mettere la questione nelle mani di un arbitrato. La conferenza di pace si organizzò nella città dell'Aia il 7 settembre 1991 sotto la direzione di Lord Carrington. Nella dichiarazione della conferenza si annunciò lo scopo di compiacere le aspirazioni del popolo jugoslavo, tenendo in considerazione il non cambiamento delle frontiere con la forza e la protezione dei diritti di tutti i jugoslavi e la protezione delle minoranze. Allora, successivamente abbiamo la riunione di Bruxelles del 16 dicembre 1991. Mentre avveniva questa riunione, la Germania e l'Austria furono i primi paesi a spingere le varie repubbliche verso l'indipendenza, con la prima, con la Germania, che riconobbe tale indipendenza già nel 19 dicembre 1991, 3 giorni dopo la conclusione della riunione di Bruxelles. Anche qui abbiamo varie interpretazioni per quanto riguarda il ruolo della Germania. Ci sono degli studiosi che credono che la Germania voleva proprio, faceva questi passi nell'ambito della propria egemonia nell'Europa centro-orientale, invece altri che credono proprio nell'abilità di questo Stato nel capire l'emergenza del riconoscimento, proprio nell'abilità di attuare un realpolitik, cioè il riconoscimento avrebbe evitato il proseguimento della crisi. Torniamo alla riunione di Bruxelles. In questa riunione si annunciarono 2 dichiarazioni che vennero emesse dai ministri degli esteri dei paesi della comunità. La prima dichiarazione si intitolava «Direttive sul riconoscimento dei nuovi stati nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica». Con questa dichiarazione i 12 paesi comunitari si dichiaravano disposti a riconoscere gli stati che via via si fossero formati nella regione, che avessero presentato determinati e numerosi requisiti, tra cui, e per limitarci soltanto ai principali, il rispetto per la Carta delle Nazioni Unite e per l'atto finale della Conferenza di Helsinki, con particolare riguardo alle norme sui diritti umani, il rispetto dei principi sulla tutela delle minoranze, l'osservanza della regola dell'inviolabilità delle frontiere, l'accettazione degli obblighi relativi al disarmo e alla non proliferazione nucleare e l'impegno a risolvere pacificamente le controversie di carattere regionale. Come vedremo anche nel caso del Kosovo, nel caso recente del Kosovo, tutti i principi sul riconoscimento del diritto delle minoranze e dei diritti dell'uomo saranno ripresi proprio nella costruzione della base di questo nuovo Stato. Nella seconda dichiarazione si invitavano tutte le repubbliche jugoslave a presentare domanda di riconoscimento entro il 23 dicembre del 91, con la condizione di accettare il contenuto della prima dichiarazione. La riunione di Bruxelles decise di mettere la questione poi nelle mani di un arbitrato costituito da una commissione che avrebbe deciso se le repubbliche che chiedevano l'indipendenza ne possedevano tutti i criteri dovuti. La commissione, che prese il nome da Robert Badinter, giurista della Corte Costituzionale francese, diede un forte contributo alla causa dei paesi uscenti dalla Federazione Jugoslava, mostrando l'appoggio europeo al riconoscimento della Slovenia e della Croazia. In effetti la Commissione stabilisse che i paesi uscenti non erano dei paesi ribelli, ma delle repubbliche vere e proprie, facendoli entrare nel contesto di una dissoluzione della Jugoslavia, non di una secessione da parte della Repubblica. Questo fu molto importante nell'ordine del diritto internazionale in generale, perché soltanto in questo modo l'indipendenza delle prime due repubbliche si realizzava in concomitanza con i principi della Carta delle Nazioni Unite. Questi requisiti hanno comunque segnato una prassi internazionale, visto che, come ho detto anche in precedenza, anche nella nuova Costituzione kosovara del 2008, ad esempio, i diritti delle minoranze non sono soltanto riconosciuti, ma anche in un certo senso si intendono anche privilegiati i diritti delle minoranze. Per esempio, fra un esempio, la Corte Costituzionale, che è composta di 9 giudici, la Corte Costituzionale kosovara, prevede che 3 di questi giudici siano serbi, cioè della minoranza serba. Quindi, in poche parole, le novità che furono proprio presentate dal riconoscimento di queste due repubbliche nel diritto internazionale non sono più considerati esclusi dal diritto di secessione, anche al di fuori del contesto coloniale. Tale diritto non si applica alle minoranze, ma soltanto ai territori dove esisteva un governo effettivo, e questo spiega anche il fatto perché al Kosovo non fu immediatamente riconosciuta l'indipendenza. Tutto questo si appoggia alla volontà dei popoli, che si verifica tramite un referendum regolare, e dopo tale referendum l'entità che vuole staccarsi gode della personalità internazionale che deriva dal diritto dello self-determination. In conclusione, le considerazioni della Commissione Badinter bisogna dire che non funzioneranno nel caso della Bosnia-Erzegovina, parte della cui popolazione sarà contraria alla separazione con la Serbia-Montenegro, e nel caso del Kosovo, la quale non aveva lo status della Repubblica in seno all'ex Federazione Jugoslava. Dal referendum della Bosnia, proprio effettuato il 1 di marzo 1992, risulterà che soltanto il 63% si esprimerà a favore dell'indipendenza. Invece nel caso del Kosovo abbiamo delle altre novità, perché bisogna dire che nel caso del Kosovo, quando non manca la volontà politica di agire assieme all'interno dell'Unione Europea, tutto è possibile, anche per quanto riguarda la politica estera comune. Per esempio, il caso del Kosovo è stato risolto puntando sull'unicità del caso kosovaro, sulla sua caratteristica sui generis. I principali argomenti a favore dell'indipendenza kosovara erano che il Kosovo assomigliava ad una repubblica nella Federazione Jugoslava, anche se formalmente era una provincia autonoma, visto che aveva anche il diritto al veto. Sulla popolazione kosovara si è commesso un vero e proprio genocidio a partire dalla fine degli anni Ottanta, quindi un futuro assieme alla Serbia sembrava ormai un'utopia. Si tratta di un territorio a maggioranza schiacciante albanese, e il suo territorio è ben delineato. La maggioranza della popolazione desidera l'indipendenza, diversamente ad esempio dal caso di Quebec o dell'Irlanda del Nord. Non aspira all'unione con qualche altro paese, e la risoluzione 1244 dell'ONU riconosce la sovranità nominale della ex Federazione Jugoslava sul territorio e non la considera come parte costituente della Serbia. Questi sono i principali motivi su cui si sono basati tanti politici e tanti stati nel riconoscere l'indipendenza di questo paese. paese. Bisogna dire che anche la posizione dell'Unione Europea nel caso del Kosovo è cambiata, partendo da un po' di scetticismo all'inizio per quanto riguarda gli stati come la Spagna, il Cipro e la Bulgaria, che poi hanno preso posizioni a favore di questa indipendenza, subito dopo che i principali paesi dell'Unione si sono espressi a favore, tipo la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Quindi, dall'altro canto, ci sono vari successi dell'Unione Europea nel caso del Kosovo, come la missione EULEX, che sta procedendo benissimo. La settimana scorsa è stato firmato l'accordo di associazione e stabilizzazione con la Serbia, anche se durante gli ultimi mesi i serbi si proclamavano contrariamente a questa associazione, a questo accordo, proprio perché la interpretavano come la firma dell'accordo in cambio dell'indipendenza del Kosovo. Invece l'Unione è riuscita a raggiungere questo obiettivo. Quindi, per concludere, come precisa uno studioso, l'Unione Europea è l'esperimento più avanzato nell'integrazione regionale pacifica che il mondo ha mai visto. Per questo motivo, laddove esistano degli stati nuovi e in processo di state building, l'Unione Europea è l'esempio vivente della convivenza tra l'integrazione e la sovranità. Perciò si può dire con sicurezza che il futuro dei Balcani sudorientali si potrebbe immaginare all'interno delle strutture europee, dove sembra che si tratti dell'unico luogo nel quale si possono risanare le vecchie piaghe degli odi a base etnico, nazionalistico e il passato di guerra.
Ringrazio anche Floriana per averci aperto questa finestra sui Balcani, occidentali in particolare. Naturalmente si tratta, appunto, chiudendo con l'aspettativa più che altro che viene da parte dei Balcani, con 20 anni in cui comunque l'Unione Europea, come diceva giustamente la Floriana, è partita da un non avere un progetto e essere colta alla sprovvista per quello che accadeva nell'ex Jugoslavia, continua a non avere un progetto su quello che deve succedere nei Balcani occidentali, dove invece ci sono grandissime aspettative di immediato, più vicino possibile, adesione, associazione con l'Unione. Quindi diciamo, pericolosissima miscela di aspettative da una parte, mancata progettualità dall'altra, e quindi la difficoltà di intesa poi notevole. Sempre stato, penso, il dramma da 20 anni a questa parte dell'Unione Europea, quando, soprattutto durante le guerre degli anni 90, questa terribile difficoltà, laddove si era verificata una vera e propria pacificazione all'interno del continente, però insomma, se i Balcani sono Europa, nessuno si pone il dubbio, insomma, e non risolvere mai, nemmeno dal punto di vista appunto politico-progettuale, questo problema, ecco, penso che rimanga una delle spine nel fianco dell'Unione attualmente. Grazie anche a lei per averci aperto la finestra appunto su questo settore. E a questo punto iniziamo il nostro dibattito, c'è tempo perché sono 10 alle 1 e prevedevamo il pranzo per le 13:30, perché la gran parte di voi parte per le 15, quindi abbiamo tempo di poter fare un bel dibattito. Quindi ora, dunque, non c'è il microfono perché avevamo un problema di fila. Sì, l'abbiamo visto stamani mattina, però in realtà in sala Gandolfi basta leggermente alzare la voce che ci sentiamo tranquillamente, quindi non... Bene, allora subito Alessandra, prego.
Due questioni, una domanda per Laura.